With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo c'è sempre Giuseppe Franco, che saluto, che è in compagnia come sempre in tutto questo mese di Maura Cannaviello, esperta di email marketing e marketing automation. Che saluto, ciao Maura, ciao Giuseppe.
Io sono commosso perché tu hai iniziato la trasmissione, questa volta il podcast, senza incepparti, cioè dopo tantissimo tempo hai beccato il nome del podcast. Intanto ti faccio i miei complimenti per vivi, come
grazie.
Dicono quelli bravi. E noi qui abbiamo Maura Cannaviello. Maura, come stai? Sei in forma per questa nuova puntata, sì?
No, 667 in forma.
667.
Ragazzi, sto benissimo. Anch'io esatto. Ho notato questo.
Allora, che cosa abbiamo detto finora? Insomma, siccome tocca sempre a me questa attività di riepilogo, stiamo parlando di email marketing, però abbiamo anche detto che il mail marketing, insomma, dirlo così, è molto riduttivo, perché c'è alla base una relazione. C'è comunque Maura che ha scritto il suo libro dove ci illustra su quelle che sono alcune differenze, non una volta, nemmeno sette volte più efficace, per citare Massimo. E cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che per fare questa iniziare ad avere un processo di email marketing si parte da un list building. Che cosa significa? Cioè una raccolta di contatti che sono interessati a quello che noi facciamo. Attenzione, la raccolta di contatti fatta comunque in modo accurato, preciso, perché non bisogna soltanto raccogliere delle email, ma avere delle email profilate, si dice tecnicamente, cioè delle email, insomma, tutto sommato interessate. Se io vendo frutta, non posso mandare email che parlano di farina, per rendere insomma la cosa molto semplificata. Da lì però bisogna fare un passo successivo. E quindi partiamo subito, come si dice, a mille con Maura, che ci dice come inizia il percorso una volta che noi abbiamo questi contatti, o meglio, da dove dobbiamo partire?
Sì, proprio un percorso mi piacerebbe fare con voi oggi insieme, che è anche un po' il percorso che seguo per me e per i miei clienti. Si parte sempre dall'audience, quindi dal pubblico, dalle persone a cui ci vogliamo rivolgere. E hai detto bene tu, quando si fa list building bisognerebbe già avere in mente a chi ci vogliamo rivolgere, che comunicazione vogliamo dare, perché chiaramente non tutte le persone che entrano nella nostra lista sono uguali, sono nello stesso stato di coinvolgimento emotivo per quanto riguarda il loro customer journey rispetto ad altri. Quindi qualcuno magari sarà in una fase ancora informativa, starà raccogliendo informazioni, si starà guardando intorno, qualcun altro è già più avanti, ha già capito magari di cosa ha bisogno e sta scegliendo un fornitore
Maura, scusami se ti interrompo un attimo, perché stai dicendo una cosa molto importante, nel senso che tu dimmi se ho capito, nel senso, ci rivolgiamo, che ne so, ad un fioraio, ok? Sì. Però la stessa persona con la stessa attività si può trovare in momenti diversi.
Sì.
Quindi questa è la cosa che bisogna comunque anche capire, perché magari uno dice, sai, io ho capito, io mi rivolgo a chi vende fiori, invece quello che stai dicendo tu, Maura, è giusto per evidenziarlo ancora di più, che la stessa persona, quindi non ci dobbiamo cullare sul fatto di aver scelto quel tipo di persona, di quel tipo di cliente, ma dobbiamo ricordarci esattamente in che momento si trova. Era una cosa che secondo me andrebbe evidenziata, perché una delle cose che poi si fa tutto, perché uno si interrompe in quel punto lì, in quell'attimo, e tralascia tutto il resto, cioè fa bene il resto, dice ok, seguo quello che viene dopo, però poi, non avendo beccato il momento iniziale, salta tutta la strategia. Quindi questo percorso è un po' come partire male, ecco perché volevo evidenziarlo, vai pure.
Ok, grazie Giuseppe. Quindi dicevo che bisogna appunto innanzitutto scegliere il tipo di audience, e va molto bene se riusciamo a fare una profilazione, quindi ad avere delle caratteristiche di questo audience ancora prima di far partire la campagna, studiare una strategia di email marketing. Ad esempio, appunto, mi voglio rivolgere a chi è appena entrato nella mia lista e quindi ha bisogno di una serie di informazioni per orientarsi, per capire qual è il mio posizionamento, quali sono i miei valori, che cosa ho da comunicare, oppure mi voglio rivolgere a dei clienti che hanno già acquistato da me, che sono già fidelizzati, che sono già in possesso di determinate informazioni e non dovrò utilizzare lo stesso tipo di comunicazione. Quindi prima in assoluto, quando vado a dettagliare una strategia di email marketing, devo avere in mente a chi voglio rivolgermi. La seconda importantissima fase da marcare, spuntare, è l'obiettivo. Quindi che cosa voglio ottenere con la mia comunicazione? Non so, facciamo degli esempi anche vicinissimi temporalmente a noi, offerte di Capodanno, offerte Black Friday, Cyber Monday, oppure è una comunicazione che ha come obiettivo semplicemente awareness, quindi sviluppare la notorietà, l'autorevolezza del mio brand andando a raccontare determinate attività che ho svolto, oppure voglio portare visibilità a certi contenuti, a una sezione del mio sito. L'obiettivo bisogna averlo molto ben chiaro nella mente, anche perché sull'obiettivo andremo poi a valutare i risultati ottenuti, quindi che KPI, quali sono i punti di interesse che andrò a campagna terminata a monitorare per capire se ho ottenuto, se ho centrato il bersaglio che mi ero posto. Quindi il primo passaggio, il primo grande passaggio è individuare il pubblico e avere in mente che tipo di obiettivo voglio raggiungere con gli eventi, i comportamenti da monitorare per capire se effettivamente ho ottenuto il risultato che mi ero posto. Qui non so se voi volete aggiungere qualcosa, se avete delle osservazioni.
No, allora, a parte che mi stanno arrivando delle domande, perché ho scritto nel gruppo delle persone che mi seguono, che ti stavo intervistando, per cui ora stavo un attimo leggendo le domande che stanno arrivando, poi magari dopo te ne giro qualcuna.
Volentieri.
Quello che tu stai dicendo è molto interessante e mi ha fatto venire in mente una cosa che probabilmente sarà argomento della terza puntata che andremo a fare la settimana prossima, e che è quello praticamente di dare un tag, cioè un'etichetta alle persone quando poi entrano nella nostra mailing list, perché poi alla fine è tutto lì che ci giochiamo la situazione, perché quando tu mi dici, almeno è quello che io sto comprendendo da quello che mi racconti, quindi se qualcosa aggiungi tu, quando tu mi dici devo capire bene qual è l'obiettivo, cioè nel senso a chi voglio parlare della mia lista, voglio parlare a quelli che sono i nuovi entrati, quindi persone che sono entrate da poco, per cui la comunicazione che invierò sarà una comunicazione di conoscenza, cioè far capire io chi sono, far crescere il valore verso il mio brand, verso il mio prodotto, verso il mio servizio, oppure verso me come consulente, se sono un consulente, oppure è qualcuno che già è da tempo all'interno della mia newsletter, magari anche un cliente, ha già comprato una volta, ha già comprato due volte, per cui posso avere un approccio più commerciale, perché magari ho un prodotto che voglio vendere, un servizio che voglio vendere, già qualcuno che ha comprato, per cui posso essere un po' più in vendita. Perché secondo me uno degli errori che si fa, e su questo vorrei proprio una tua opinione, è quello di essere unilaterali, cioè o si elimina completamente la vendita, si dice no, per carità, nelle newsletter mai parlare di vendita, oppure si parla solo di vendita, cioè ti invio soltanto delle offerte, no? Quindi mi arrivano soltanto email con offerte, 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 e poi a un certo punto mi cancello perché mi rompo le balle di vedere soltanto che mi arrivano email. Oppure dall'altra parte mi arrivano soltanto un sacco di email anche interessanti, però poi alla fine non mi portano a nulla, se comunque da quest'altra parte c'è un'azienda, poi alla fine l'azienda deve fatturare, per cui va bene la prima mail informativa, la seconda mail informativa, la terza mail formativa, perché magari mi stai dando anche informazioni utili per crescere, per capire come funzionano le cose, eccetera, però probabilmente a un certo punto e devo capire qual è questo certo punto, quindi fa parte della strategia, mi deve arrivare una mail o comunque una parte nella mail ci deve essere in cui cerco di convertirti in vendita, cerco di trasformarti in un cliente. Cosa ne pensi, Mauro, di questo?
Sì, allora assolutamente il discorso sul comprendere chi ho davanti, poi magari nella prossima settimana ne parliamo meglio, è un frame che io chiamo un frame di customer experience a tre passaggi, che sono il coinvolgimento, la comprensione e l'indirizzamento. Perché? Perché le persone non vogliono perdere tempo e quando si iscrivono ad una lista si aspettano di ricevere informazioni sicuramente pertinenti a quella che è l'attività del brand, ma utili per loro. Quindi se io sono un e-commerce, ti faccio subito un esempio, Zalando non manda mail informative, di intrattenimento, educazionali. Zalando ogni settimana, ma anche due volte a settimana, invia mail che ti portano ad acquistare, ma lo fa in un modo tale che ti suggerisce dei contenuti sulla persona, quindi in base alle mie scelte, ai miei interessi, a quello che magari ho messo nella wishlist, agli ultimi acquisti, che riesce sempre a fare un'attività anche di content marketing, quindi proponendomi dei contenuti che sono sì in vendita, ma che mi danno delle informazioni in più, magari sulla collezione autunno-inverno. Ecco, quindi ci sono dei passaggi necessari a comprendere chi abbiamo davanti e che tipo di contenuti ha bisogno per compiere un'azione nel minor tempo possibile. Non è sbagliato fin dall'inizio, cioè fin dalle prime fasi, anche inviare contenuti commerciali. Non voglio essere fraintesa, nel senso che magari su questo poi approfondiremo ancora di più, perché sennò molte persone dicono: bene, allora mando subito la mail che porta a vedere, ad acquistare. Ma appunto è possibile farlo se si vanno a toccare quegli argomenti per cui la persona è emotivamente coinvolta, quindi gli stiamo dando una scorciatoia per trovare la soluzione al proprio problema nel minor tempo possibile.
Questo è interessante, cioè capire qual è il problema, cioè, questo secondo me è quello che chi ci ascolta in questo momento deve comprendere, che l'email deve essere, cioè la strategia di email marketing deve essere una strategia attiva, non una strategia passiva. Cioè, la strategia attiva vuol dire che prima ancora di agire, cioè quindi agire per me significa che invio l'email, ci deve essere qualcosa a monte che ha elaborato un'informazione, cioè ha capito qual è il miglior contenuto da inviare alla persona, al destinatario. E cambia a secondo di chi è il destinatario, da quanto tempo fa parte della nostra lista, quali sono le sue abitudini magari sul nostro sito e così via. Quindi una domanda che ti vorrei fare, perché tra l'altro è anche una domanda che mi è stata fatta a me nel gruppo e le persone vogliono sapere, ed è questa: dice, qual è la minima, cioè il minimo check organizzativo che io come azienda devo avere per poter partire per fare un po' di email marketing a un livello che non sia semplicemente invio la newsletter ogni settimana a tutti indiscriminatamente? Cioè, se tu in questo momento, mi rendo conto che questa è una domanda, probabilmente ci vorrebbero 30 anni per rispondere perfettamente, però se tu dovessi dire tre cose, cioè, guarda, tu se vuoi avere una struttura minima per fare email marketing in maniera un po' intelligente, prendi un software più o meno come A, B o C, fai 1, 2, 3 e parti con questo. Cioè il tuo sito deve avere almeno questa impostazione. Cioè qual è secondo te il check minimo da prendere in considerazione per un lavoro di questo tipo? E poi lascio la parola a Giuseppe.
Guarda, io sono sempre un pochino contraria a dare indicazioni sulle piattaforme, sugli strumenti da utilizzare, perché prima viene il metodo e anche...
Sono d'accordo.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
che è il mio nuovo libro Emotional CRM, non vorrei che si fraintendesse che sia su piattaforme CRM. C'è un capitolo in cui affronto l'argomento, ma è proprio la metodologia di relationship marketing che si deve calare all'interno dell'azienda e che si può tranquillamente utilizzare anche per l'email marketing, perché noi dobbiamo capire che la nostra lista di contatti in realtà è un database che è una ricchezza per l'azienda, è un asset fondamentale, quindi non ci dobbiamo limitare alla sola raccolta dell'email. Quello che io consiglierei come base per migliorare il proprio email marketing è proprio trasformare la lista in un database, e per farlo si ha bisogno dei dati. Quindi ognuno di noi, ogni brand, è vero, non ci può essere una risposta breve né una risposta che si adatta perfettamente a tutti, ma ogni azienda, ogni professionista deve capire qual è quel dato che gli consente di consegnare un messaggio personalizzato che sia proprio tagliato sugli interessi della persona. Facendo un esempio proprio nel pratico, vi dicevo di Zalando, vi anticipavo di Zalando. Zalando chiaramente lavora sugli interessi delle persone, quindi fa dei blitz lunch, dei lanci brevi che durano 3-4 giorni, una settimana, e la settimana dopo ne propongono un altro. Come fanno a farlo? Fanno lavoro di content marketing, quindi se vedono che nelle mie preferenze di acquisto, nelle mie preferenze semplicemente di like che ho messo sul sito, c'è una predominanza di accessori piuttosto che di scarpe, piuttosto che di cappotti, ecco che ogni settimana saranno in grado di propormi una collezione diversa su contenuti che ho di mio gradimento. Come fanno a fare queste campagne, questi blitz lunch? Andando a vedere proprio le mie preferenze. Queste preferenze le puoi raccogliere al momento dell'iscrizione, ne abbiamo parlato nella prima puntata, quindi per esempio con dei sondaggi, o andando a monitorare le attività che si fanno sul sito, sulle pagine prodotto. Ora mi riferisco principalmente agli e-commerce, perché chiaramente i comportamenti di interesse e di acquisto sono più spinti, però anche su un sito che non fa una vendita diretta si possono fare dei sondaggi, si possono andare a verificare quali sono le pagine del sito che con maggiori interessi sono state visitate, o anche un commento, più commenti lasciati ad un articolo che riguardava una determinata tematica. Noi dobbiamo un po' fare come il detective che raccoglie delle prove. Su queste prove andiamo a costruire un profilo che è una sfera di interessi che denota un buyer in particolare. Su quel buyer, quindi, invece di inviare l'offerta, il messaggio a tutta la lista, noi segmentiamo sulle caratteristiche di quel buyer in particolare, andando a creare un messaggio, un'offerta specifica. Un altro esempio: se io ho un'attività locale, quindi ho dei punti vendita sul territorio, più di uno, diciamo, o su tutta Italia o in una regione specifica, il dato che per quanto riguarda per esempio l'e-commerce abbiamo visto gli interessi, per quanto riguarda il punto vendita potrebbe essere per esempio proprio il CAP, la città in cui si trova la persona, perché ora siamo in un periodo particolare, ma diciamo che voglio fare delle offerte da consumare nel luogo fisico, quindi per portare persone nel mio negozio, nel mio punto vendita.
Infatti c'è proprio una domanda su questo di Pasquale De Martiri, cioè una bella, esatto, lui scrive, esatto, una bella strategia per attività locale, e quindi
hai risposto, stai rispondendo, vai,
rispondendo,
vai.
Maura, vai.
Ok, no, appunto è conoscere proprio la città, il CAP, la zona residenziale in cui si trova il nostro buyer di riferimento, per andare a proporre delle offerte specifiche, poi in base a quella che è la propria attività, se è un ristorante, un bar, può essere sulla pausa pranzo, sull'aperitivo, eccetera, se sono negozi, abbigliamento, altro, si possono organizzare eventi per lanciare un determinato linea di abbigliamento, ma se io di quella persona ho anche l'interesse, magari posso segmentare ulteriormente, quindi oltre al CAP andrò ad aggiungere la segmentazione per interessi e così mando l'invito proprio esclusivamente a chi si trova nel raggio di residenza, insomma di abitazione del mio punto vendita e che ha già manifestato interesse, non so, per la pizza piuttosto che per le scarpe da ginnastica, piuttosto che per le rose, in base a quello che chiaramente propongo. E questo dato della città, del capo, come lo raccolgo? Chiaramente bisognerebbe fare un'attività stesso nel punto vendita, quindi quando si ha la relazione diretta con il contatto andare a chiedere informazioni, piuttosto che con campagne advertising geolocalizzate dove io quando faccio list building vado a segmentare sul capo, sulla città e entrano nella mia lista già contatti che io so che rientrano in quella zona geografica.
Maura, allora, finalmente, scusami Massimo, no, stavo dicendo che sono contento perché ci hai risolto questo dubbio, perché c'era Massimo che mi chiedeva da giorni come mai Zalando mandasse lui sempre nuove ballerine, come, era perché lui guardando certe cose loro hanno creato dei contenuti. Non so cosa volessi dire tu Massimo, io volevo aggiungere questa domanda che ho visto poi.
No, vedi proprio di questo volevo dire, sicuramente Giuseppe aveva delle domande prese dal gruppo e quindi vai tu caro Giovanni.
Oh, no, vabbè, risolta questa questione delle tue ballerine, c'è questa cosa interessante che poi si collega anche a quello che sicuramente Maura ci vorrà dire. Eugenio Chiara chiede, mi piacerebbe sapere nell'ottica di un e-commerce, lui intende come moda o abbigliamento, oltre a delle offerte mirate, per esempio lui dice, cita settimane degli occhiali da sole, sconto 10%, quale genere di contenuti sarebbe più indicata e con quale cadenza?
Anche qui non c'è la risposta delle risposte, cioè bisogna fare dei test, bisogna fare delle prove. E una cosa banalissima che però dipende sempre dall'e-commerce, perché faccio l'esempio, Zara sul sito, quando si atterra sul sito non ti chiede di iscriverti immediatamente alla newsletter, ma ti chiede sei uomo o sei donna. Cliccando sul sesso si finisce praticamente nella versione dell'e-commerce per la parte maschile, nella versione dell'e-commerce per la parte femminile. Ovvio che quando poi la persona si iscrive nella newsletter io avrò già l'informazione dell'email e del sesso. Ma se vendo arredamento per interni, non so, divani, sedie, tavoli, non mi interesserà conoscere il sesso dell'acquirente, perché magari il mio buyer è più caratterizzato da, non so, il tipo di fascia alto spendente, medio spendente, quindi andrò a chiedere un altro tipo di informazioni. La prima cosa che si deve fare è capire, appunto, dicevo, che tipo di dato ci serve per personalizzare i contenuti. Poi questi contenuti, queste offerte, sarà più spontaneo, più normale farle se avremo di fronte la persona, il pubblico a cui ci rivolgiamo. La frequenza dopo rientra, quando appunto vi parlavo di un percorso per strutturare una campagna, una strategia email marketing, rientra nella strategia. Dunque se io stabilisco che invio una newsletter ogni settimana, dovrò cercare quantomeno al meglio che posso di mantenere quella frequenza in modo regolare. Poi piuttosto che inviare un'email inutile, magari una settimana salto, però la frequenza vado a individuarla via via, cioè farò dei test per capire quando inviare la mail e soprattutto sono in grado di creare dei contenuti interessanti e utili per la frequenza che mi sono posto, perché andando a vedere anche molti brand, soprattutto in Italia, sono realtà medio-piccole, per cui non sempre c'è una persona, anzi raramente c'è una persona dedicata a scrivere la newsletter, a fare contenuti per email marketing, è piuttosto una persona che fa un po' i social, che fa un po' l'advertising, che fa un po' la newsletter. Questo non è male, perché comunque quello che io dico sempre, non si deve pensare a un piano editoriale specifico per la newsletter. Quando si fa comunicazione bisogna pensare omnicanale e anzi otterremo maggiori risultati se andremo a sfruttare tutte le properties che abbiamo a disposizione, quindi dovremo portare avanti un lancio, una novità che vogliamo introdurre su tutti i canali, sui social tanto quanto sulla newsletter.
Ottimo. Allora, a me viene in mente, adesso non è che mi viene in mente, la Clessidra mi dice che ormai mancano praticamente 2 minuti, per cui io vorrei lanciare l'argomento della prossima puntata. E mi è venuta in mente una di quelle mie folli visioni, per cui direi che l'email marketing senza la marketing automation è un po' come una pizza margherita senza la mozzarella. Cioè, manca una cosa.
Sottoscrivo. Io sono Margherita.
Ma e allora io che sono intollerante cosa devo fare?
No, tu che sei intollerante fai un email marketing classico e non avrai nessun risultato, mi pare. Cioè, non saprei mai com'è il sapore di una vera pizza margherita, perché poi effettivamente, al di là della battuta, perché io sono pure a dieta oggi, quindi sarà questo per
oggi,
cui mi è però, questa...
oggi sei a dieta oggi, no, ieri oggi, non domani
da ieri
oggi.
ufficialmente oggi sono praticamente nella situazione più dura. Comunque, al di là di tutto questo, effettivamente la marketing automation è fondamentale, perché mentre prima, fino a qualche anno fa, guarda, questa cosa a me mi sorprende, perché la maggior parte, cioè, noi parliamo di cose che ormai esistono da tempo. Cioè, la marketing automation non è che è stata inventata nel 2021 o nel 2020, esiste da un bel po' di tempo, però è incredibile come le aziende, anche aziende insomma non piccole, non la utilizzino, o comunque non la utilizzino nel modo corretto, cioè utilizzano soltanto la parte più superficiale di quello che si può fare. Mentre la marketing automation, anche per una piccola azienda, anche per un'attività locale, può diventare veramente qualcosa di molto potente che ti fa fare la differenza. Maura,
io ti do solo questa informazione.
Facci venire voglia e l'acquolina in bocca della prossima puntata.
Vabbè, soltanto il 20%, scusa, i brand, le aziende che fanno ancora email marketing tradizionali è il 20%, quindi mandano una mail a tutta la lista, non fanno segmentazioni, non usano la marketing automation. Del restante c'è un 40-45% che ha delle strategie di marketing automation attive, ma come unica e sola automazione c'è la mail di benvenuto. Questo, esatto, è per dire che siamo veramente alla punta dell'iceberg, perché sotto c'è un mondo, una montagna da scalare, e che soprattutto le piccole realtà dovrebbero abbracciare, perché la marketing automation serve a ottimizzare i tempi, a ottimizzare le risorse, a non commettere errori, a ottenere tantissimi vantaggi che più di un'azienda grande che ha un budget enorme, quelle piccole dovrebbero pensare di utilizzare.
E quindi nella prossima puntata sarete con noi sulla punta dell'iceberg, e poi ci tuffiamo tutti insieme in profondità e andiamo a scoprire quello che c'è sotto questa punta dell'iceberg con la marketing automation.
È una pizza,
Maura,
margherita. No,
è una dopo, perché alla fine che poi ci viene un'indigestione. Okay. Bene, detto questo, io vi saluto e siate felici ovunque voi siate. Ciao.
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 Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.